Faithful Italiani, Italian Red and Gold in onda. 35esimo episodio per il primo e unico podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers. A cura del gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, la casa della Niner Nation italiana. Puntata speciale in questa lunga off-season, riprendiamo un post apparso nel gruppo il 5 maggio scorso, che ha generato molto interesse. La battuta di Gianluca di crearne una puntata di ARNG. E allora eccoci qui ad onorare un impegno preso. In questo episodio, oltre a me, marocchino Enzo, abbiamo sempre la compagnia delle voci di Gianluigi Piscitelli.
Ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao ospite, ciao a tutti.
E Gianluca Esposito.
Buonasera a tutti, buonasera ragazzi.
Dicevamo del post che ha dato origine a questa discussione. Subito dopo il draft, Elena Fanti pose qualche domanda sul draft stesso, la free agency e alcuni aspetti meno noti della NFL. E quale miglior ospite proprio di Elena per ingentilire la discussione che lei stessa ha generato. Ciao Elena, benvenuta in Italia Red and Gold.
A tutti, grazie, buonasera.
Si ha sempre l'attitudine e l'abitudine di trattare il prossimo come copia di noi stessi, quindi anche di parlare, confrontarsi con terminologie che spesso sfuggono a chi è meno avvezza all'argomento, oppure solo meno temporaneamente interessato. In un gruppo come il nostro, che conta quasi 900 iscritti, qualcuno può essersi appassionato o appassionata solo di recente allo sferoide prolato. Come loro ora, anche noi veterani, un tempo fummo a digiuno di terminologie specifiche e visioni tecnico-tattiche che oggi padroneggiamo. La differenza la troviamo nel fatto che all'epoca nessuno ebbe l'idea di spiegarci tutto per radio. Quindi, nell'intento di fare un servizio alle future generazioni di appassionati NFL in Italia, siamo qui noi ora. La National Football League è una lega di football americano professionale degli Stati Uniti. A differenza degli sport europei, in cui esiste una federazione e tante squadre, la NFL è strutturata in franchigie, quindi una lega che gestisce insieme ai proprietari dei team tutto ciò che rientra nelle fasce di competenza. Ogni franchigia è sì indipendente, ma legata alla lega e alle altre franchigie. 32 in questo momento suddivise in 2 conference e 8 division, in cui militano ora 4 franchigie. Non è stato sempre così. In passato esistevano 2 leghe distinte che si fusero nel 1966 per divenire ciò che conosciamo oggi nel 70. Negli anni si passò ad avere 26 team agli attuali 32, passando per decine e decine di città. Sì, perché alta discrepanza con l'Europa. Quando un mercato non porta più i frutti sperati, si cambia. Quindi si prende tutto il team e si porta altrove. Ultimi esempi, i Raiders di Oakland, da Oakland a Las Vegas, e le 2 attuali squadre di LA, prima San Diego e St. Louis. Ma tantissimi sono stati gli spostamenti, soprattutto in anni più lontani, e chissà se un domani si avverrà il sogno di noi europei con una franchigia a Londra. Ma dopo fin mio troppo lungo intro, passiamo alle domande che Elena vorrà porci. Dici pure.
Ok. Allora, io volevo sapere com'è organizzata una stagione NFL, quindi come sono organizzate le partite, andata e ritorno, eccetera, eccetera. Poi cosa succede durante l'off-season e com'è strutturato un intero anno NFL?
Vai, parto io, prenoto, rispondo
bene.
Io.
Bene.
Allora, nessuno aveva dubbi che avresti cominciato tu.
Sì, dai, su, diamo subito un po' di verbo.
Via.
Allora, rispondo dall'ultimo punto. Allora, parliamo dell'anno NFL. L'anno NFL inizia in marzo. Il primo giorno dell'anno NFL di solito è un lunedì di metà marzo, quando inizia la free agency. La free agency è il, fra virgolette, calciomercato del football americano, cioè vengono scambiati, vengono acquisiti i giocatori senza contratto, soprattutto vengono acquisiti i giocatori senza contratto. Questa free agency dura praticamente tutta la primavera e l'estate. Chiaramente le operazioni significative si fanno nelle primissime giornate. Poi vengono tappati i buchi, vengono presi dei giocatori anzianotti di esperienza, insomma, proprio i pezzi da 90 vengono acquisiti nei primi, nella prima settimana di free agency, diciamo. Ma già il primo giorno è il 30-40% dei movimenti significativi, perché tutti chiaramente sono lì con i soldi in mano pronti a spendere. Dopo la free agency si arriva, diciamo, a fine aprile, quando in genere c'è il draft, più o meno nel periodo a cavallo tra il nostro 25 aprile e il primo maggio. In genere sono sempre 2-3 giorni in questo periodo dell'anno, dove vengono scelti i giocatori universitari dalle franchigie, poi ne parleremo meglio. Dopo il draft inizia quella che si chiama l'off-season degli allenamenti, le squadre NFL. Il football americano è un gioco in cui si gioca in campo fisicamente, ma si gioca anche molto con la mente fuori dal campo. Quindi i giocatori devono sapere il playbook, cioè l'insieme degli schemi, devono imparare, devono trovare feeling con i compagni. Queste cose avvengono in varie sessioni che si chiamano OTA, cioè Organized Team Activities, cioè praticamente sessioni di allenamento organizzate dai team. Durano poche settimane, alcune non sono nemmeno obbligatorie. Poi a mano che ci avviciniamo all'estate, quindi all'inizio del vero e proprio periodo di allenamento, queste attività vengono intensificate fino ad arrivare alla fine di luglio, all'inizio del training camp. Il training camp è il, tra virgolette, ritiro, quello che le nostre squadre di calcio vanno in ritiro un mese. Ecco, loro lo fanno allenandosi da fine luglio, diciamo, a fine agosto. Durante il training camp vengono decisi i titolari, vengono decisi, perché un roster di una squadra NFL è composto da 53 elementi, e durante l'off-season può arrivare fino a 90. Quindi vengono fatti molti tagli, vengono esclusi molti giocatori che non sono meritevoli o che hanno avuto infortuni. E in questo periodo si fanno anche 4 partite di prestagione amichevoli, che sostanzialmente vengono snobbate da tutti i giocatori più importanti, che vengono risparmiati dalle proprie squadre, e servono invece ai giocatori che sono in ballo per fare o non fare la squadra, per mettersi in mostra. Quindi sono partite che hanno un interesse un po' diverso da quello della stagione normale. La prima settimana di settembre inizia la stagione regolare, che dura 16 settimane e comprende i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. A fine dicembre finisce la stagione regolare e fino all'anno scorso 12 squadre. Dal prossimo anno, se non sbaglio, correggetemi ragazzi, è già stata approvata, quindi già quest'anno forse saranno 14 squadre, quindi 7 per conference, accederanno ai playoff, che si svolgeranno nel mese di gennaio con partite secche, cioè chi perde va a casa e chi vince va avanti, fino ad arrivare alla prima domenica di febbraio con il Super Bowl, che è la finalissima, e poi si ricomincia. Questa è la struttura dell'anno NFL. Poi il resto me lo sono dimenticato.
No, meno male.
Però sono 17 settimane. Sono 16 sì. Partite, 17 settimane.
Sì, è vero, c'è il bye.
Sì, perché
per il maestro del fantasy football, scordarsi il bye.
È vero, è vero. Vabbè, ma ora non mettiamo troppi concetti nella testa di Elena. Questa è la struttura dell'anno NFL. Diciamo che quello che ti ho detto, che erano 16 partite, in realtà sì, è vero, però vengono svolte da tutte le squadre in 17 settimane. Perché ogni settimana, cioè perché ogni squadra riposa una settimana. Che non è detto sia la stessa per tutte, chiaramente, anzi, non lo è. In genere dalla quarta alla dodicesima, tredicesima settimana. Questa è la struttura dell'anno NFL. Poi cosa avevi chiesto, Elena?
Erano queste le domande. Queste le prime domande.
Ok.
Sì, no, era questo.
Sì, sì, era questo.
Stranamente.
Allora sono stato esaustivo.
Qualcosa da aggiungere? Igi, qualcosa da aggiungere? No, no, è già Luigi.
Okay. No, credo che ha detto tutte le cose significative. È inutile stare a dire che cos'è il tampering.
Sì, cioè fai conto che questo causa virus è un anno magari, non dico particolare, ma un po' smussato in alcune parti. Dunque, però la regola è quella.
E tieni presente, Elena, che a differenza di quello che accade nei campionati europei, al prossimo paragone con il calcio dico una parolaccia, e sapete tutti qual è, le squadre professionistiche americane, al pari di probabilmente dice di molte compagnie che hanno fanno firmare i patti di non concorrenza ai dipendenti, una squadra non può contattare, viceversa, un giocatore che è sotto contratto con un'altra squadra. È proprio vietato, la morte, se ti beccano sei sanzionato, e in America funziona in modo diverso che da noi in Europa, se lo fai ti beccano. Per cui l'unico momento in cui tu puoi contattare un giocatore che è senza contratto è quando inizia la free agency. Siccome non è sempre vero che in America ti beccano, si sono resi conto che i contatti tra gli agenti dei giocatori e i general manager delle squadre cominciavano prima dell'inizio della free agency, hanno creato una finestra di un paio di giorni, se non ricordo male, all'inizio di questa prima settimana di marzo, in cui è possibile avere contatti con i giocatori a cui è scaduto il contratto, prendere accordi di massima, che diciamo nel 90-95% dei casi sono poi rispettati, con accordi che saranno firmati dal primo giorno ufficiale di inizio della free agency.
Spito.
Sì, possiamo andare avanti.
Possiamo andare avanti, sì. Vado con la seconda domanda, che poi vabbè, la prima è stata un insieme. Allora, in un'ipotetica vista aerea, come si presenta il campo con i giocatori schierati?
Vado io?
Sì, sì.
Certo.
Allora, a football si gioca in 11. Esiste quella che viene definita la linea di scrimmage, che è la linea immaginaria su cui è schierata, è posizionata la palla. Da una parte l'attacco, dall'altra la difesa. L'attacco deve schierarsi con, se non ricordo male, almeno 7 uomini su questa ipotetica linea immaginaria di scrimmage, sulla stessa linea del pallone. Generalmente sono i 5 uomini di linea offensiva, i 2 ricevitori, oppure il ricevitore e il tight end. Alle spalle dell'uomo al centro della linea offensiva, che si chiama appunto centro, il quarterback, che può essere posizionato o immediatamente dietro al centro, oppure qualche metro più indietro in quella che viene definita la shotgun formation. E poi, a seconda delle caratteristiche dell'idea offensiva del disegnatore dei giochi d'attacco, uno, due o nessun running back, uno, due o più ricevitori, uno, due o nessun tight end. Questo l'attacco. La difesa è schierata in modo quasi speculare. Avrai degli uomini a fronteggiare la linea offensiva, generalmente 4 o in alcuni casi 3 uomini di linea difensiva. Immediatamente dietro il reparto dei linebacker, che è formato da, a seconda delle situazioni, però parliamo dello schieramento di base, da 3 o da 4 giocatori, e poi quella che viene definita la secondaria, con i cornerback e le safety. Il cornerback, che hanno come principale obiettivo quello di marcare il ricevitore, quindi sono schierati specularmente al ricevitore, e le safety, che hanno come da definizione sicurezza, sono le valvole di sicurezza della difesa, in linea di massima hanno il compito di proteggere la parte finale dello schieramento difensivo, posizionandosi anche 20 yards dietro la linea di scrimmage. Quindi la vista aerea di un campo da football con attacco e difesa schierata, avrai 5 uomini di linea da offensiva da una parte che si fronteggiano a 4 uomini di linea difensiva, 3 linebacker dietro la linea difensiva e diciamo un quarterback e 2 running back dietro la linea offensiva, i cornerback 2 accoppiati con i 2 ricevitori, il tight end diciamo come prolungamento della linea offensiva e le 2 safety dietro.
Allora, io ci sono stato bravissimo, io vi do un suggerimento a tutti i neofiti, andate su YouTube, digitate Madden, che è un videogioco che parla di football, che va a milioni di utenti, che fa vedere tutte le partite da un'ipotetica vista aerea, sostanzialmente da dietro le spalle del quarterback preso dall'alto. Avete la visione dell'attacco e della difesa, che come diceva Igi, c'ha un grandissimo assembramento di gente, per rimanere in tema Covid, intorno alla linea di scrimmage, cioè la linea della palla, e ha vari giocatori sempre meno che si allontanano da questa linea, in difesa le safety e i linebacker, in attacco dal quarterback a tutti i running back dietro di lui. Però un'idea proprio basilare ve la può dare questo gioco, ci sono tantissimi video che fanno vedere partite di Madden su YouTube, può essere una cosa interessante.
Se poi volessimo ampliare ancora il nostro grandangolo, andare a prendere ancora più largo, troviamo altra differenza con i classici altri sport tipo in Europa, sui due lati lunghi, le due panchine, una da un lato, una dall'altro, di solito quella del padrone di casa dal lato più comodo, diciamo quello con più ombra, quello che dà meno noia, quello magari con più pubblico, e dall'altra parte a guardarsi in faccia e l'altra squadra e l'ospite.
Esatto.
Invece che magari avere, come nel basket, come nel calcio, come in tanti altri sport, avere le due panchine una a fianco all'altro sul solo lato. E ancora più largo, tutto il pubblico ovviamente che guarda, indistintamente di una squadra o dell'altra, in qualsiasi posto del campo dove abbiano trovato i biglietti. Non esiste divisione, esatto, tra tifoseria ospite, tra tifoseria di casa, ultra, curve, niente. Tutti, chi compra il biglietto va e si siede nel posto dove ha trovato.
Anche perché il football è un gioco che è pieno zeppo di sostituzioni. Addirittura fra un'azione e l'altra i giocatori vengono intercambiati. Quindi c'è proprio necessità per una panchina di avere una parte di campo totalmente a propria disposizione per far vedere chiaramente i movimenti in entrata e uscita dei giocatori.
E poi, proprio per quello che diceva Gianluca, Elena, se pensi al backfield offensivo dei 49ers, cioè i giocatori nel ruolo di running back, noi non dico che abbiamo 3 titolari nella posizione di running back più il fullback Juice, ma quasi. E per essere sempre pronti a entrare seguendo le indicazioni di Shannon, devi sapere che, cioè, è inevitabile immaginare che questi giocatori siano sempre dalle parti di dove Shannon, che li comanda a seconda di quello che vuol fare. Stessa cosa per i ricevitori, stessa cosa per i tight end.
E poi teniamo presente che fra un'azione e l'altra, da quando finisce un'azione a quando deve iniziare l'azione successiva, ci passano al massimo 40 secondi. Quindi le squadre devono essere sempre attentissime, sempre organizzatissime, perché non ci si può permettere il tempo di ma cosa faccio, ma che azione eseguo, ma chi entra, chi esce. 40 secondi sembrano tantissimi, in quei contesti sono niente.
Noi ci abbiamo vinto una partita, la più importante della stagione regolare, per un problema di cambio, perché Seattle, uno dei motivi per cui non è riuscito a fare quella yarda è perché ne ha perse 5, perché non è riuscito a schierarsi nei 40 secondi.
Esatto.
Okay.
Proseguiamo.
È tutto chiaro. Guardando le partite, io ho notato una cosa e non sono riuscita a darmi una spiegazione lì per lì. Cioè, mi sono fatta un'idea di cosa possa significare, però chiedo a voi perché chiaramente sarete molto più chiari. Quando e perché viene lanciata la flag in campo durante una partita e quali sono le cause e gli effetti?
Allora, le flag possono essere, in genere, te stai parlando delle flag gialle,
Sì.
che vengono lanciate dagli arbitri. Gli arbitri nel football americano sono tanti, cioè, si chiamano una crew, cioè un gruppo di arbitri, cioè non è come nel calcio, nel basket dove sono due, tre, uno.
Parolaccia.
Vabbè, dai, non
Dai.
potevo, non, userò, però
La
diciamo
palla a nuoto.
Nel football sono, se non sbaglio, otto. Perché chiaramente devono vedere un campo che è molto grande e soprattutto la palla parte dal centro del campo in ogni azione, ma può finire 70 yard a destra o 70 yard a sinistra e ci deve essere sempre la figura di un arbitro molto vicino all'azione. Quindi si dispongono in maniera, diciamo, classica, alcuni si mettono dietro la difesa, altri dietro l'attacco per vedere alcune cose che succedono nella linea, trattenute, falli di questo tipo, e altri si mettono invece sulle linee laterali, che hanno il compito di vedere tutto quello che può accadere in profondità e soprattutto nei contatti ricevitori-cornerback, che sono, come diceva Igi, due ruoli che si marcano in maniera molto stretta.
Sono sette gli arbitri, ho googolato.
Sette, ok, va bene, sette.
No.
Più c'è, ora, quest'anno probabilmente c'è un arbitro alla moviola, come avviene in altri sport.
Nel
Diciamo,
tennis, l'occhio di falco.
nel tennis, diciamo che gli arbitri, ogni arbitro ha con sé una flag gialla. La flag gialla è nient'altro che lo strumento con cui si segnala un fallo. Cioè, mentre normalmente si fischia. Il fischio nel football viene utilizzato dagli arbitri per fare altre cose, cioè per dare il via all'azione, per fare muovere il cronometro, per fermare un'azione, però non ha una valenza sanzionatoria. La valenza sanzionatoria ce l'ha la flag. L'arbitro lancia la flag nel punto più o meno dove ha visto il fallo e a fine azione, cioè durante l'azione, si sa che c'è un fallo. Infatti il telecronista dice c'è una flag, tutto quello che state vedendo potrebbe tornare indietro e essere annullato. È una delle cose più frustranti quando vedi una partita di football. Tu magari vedi la tua squadra che fa una bellissima meta di 60 yard, sei lì che esulti e poi la telecamera sanguinosa ti porta sull'arbitro che dice holding, perché all'inizio c'è stata magari una trattenuta e tu ti pigli una penalità di 10 yard. Però purtroppo funziona così, la flag viene lanciata durante l'azione, chiaramente non si possono fermare 22 omoni che si stanno prendendo a spintoni oppure stanno cercando di evitarsi, finita l'azione si ritorna, quindi la flag ha il ruolo di segnalare i falli. I falli cosa sono? In genere i falli sono, non ci si può, bisogna distinguere i falli che avvengono fra gli uomini di linea e i falli che avvengono fra gli uomini che devono prendere la palla o la portano. Gli uomini di linea non si possono trattenere. Cioè, tu vedi questi grossi contatti,
Ma
però se. Dimmi, dimmi.
come? C'è quell'azione lì in cui c'è Bosa che
Sì.
viene proprio
Va bene,
placcato.
ok. Andiamo avanti. Enzo, ammoniscilo.
Facciamo come nell'hockey.
There's a flag down.
Allora, gli uomini di linea. Gli uomini di linea non si possono trattenere, cioè tu vedi che questa gente a ogni snap si prende ammazzate, ma in realtà si stanno spingendo o stanno usando la loro massa contro l'altro. Non puoi trattenere, soprattutto se sei un uomo di linea offensiva per facilitare i blocchi per i tuoi compagni, tu non puoi prendere un avversario e trattenerlo, perché gli devi sempre lasciare la possibilità di muoversi. Lo puoi bloccare, quindi usare le tue mani, usare le tue leve. Ma non puoi, li puoi entrare a mezza via, a mezza vita, scusami, in tuffo se ti vede, non dal lato cieco perché sennò è un fallo. Però in genere non, il fallo più comune in linea è l'holding. Poi ci sono i falli di fuorigioco, cioè se uno parte prima, se uno parte prima dell'inizio che la palla sia mossa, la difesa non può partire prima, nemmeno l'attacco. Bisogna partire tutti dopo che il centro ha mosso la palla. E poi gli altri falli più comuni sono le trattenute anche di qui dei corner, cioè quando tu marchi un attaccante non lo puoi trattenere, gli puoi stare vicino, gli puoi fare ombra, però non lo puoi afferrare per un braccio, non lo puoi afferrare per la maglia prima che prenda la palla. Dopo che ha preso la palla lo puoi anche distruggere, non proprio così, però diciamo puoi...
Ma non come faceva Ronnie Lott.
No, puoi cercare di placcarlo.
Questo è un fuoco d'artificio delle mie parti, perdonate se si è sentito il rumore, non ho cambiato pendolo.
No, va bene. Quindi diciamo i falli sono in genere questi, e poi ci sono tutti i falli di violenza, perché il football è un gioco violento, però deve essere un gioco corretto. Quindi tu non puoi usare una violenza che va al di là, cioè che è volutamente pericolosa, quindi colpire nella zona del casco, colpire in maniera proditoria un avversario che non ti vede, con il casco, cioè tutti i falli che diciamo sono un eccesso, quelli che si chiamano unnecessary roughness, violenza non necessaria, esagerata. Più o meno in sintesi, per non tediare troppo chi ci ascolta.
Ah, sì, perché, anche perché serve un podcast intero solo per spiegare i falli.
Esatto. No, poi un'ultima breve cosa e poi chiudiamo la domanda. La flag può essere lanciata anche dagli allenatori per contestare una decisione, alcune decisioni arbitrali. Non tutte sono contestabili, alcune sono contestabili. L'allenatore lancia una flag rossa, la partita si ferma e l'allenatore con questo lancio sta a significare: cari arbitri, non sono d'accordo con quello che avete detto, andiamo a rivederla tutti insieme. Se l'allenatore ha ragione, la penalità viene annullata. Se l'allenatore non ha ragione, perde il diritto a un time out. Ogni squadra ha 3 time out per tempo.
Poi diciamo che i falli si dividono in gravità di importanza, e questa gravità viene soprattutto esplicitata dalla sanzione che ti viene data, perché ci sono falli che hanno classi, possono essere sanzionati con 5 yard, falli con 10, falli con 15, in base alla gravità e in base al modo in dove, il momento in cui sono fatti. E altra cosa che penso sia unicum nel mondo dello sport, alcuni falli possono essere rifiutati. Tu hai fatto il tuo gioco e c'è un fallo dell'altra squadra, questo fallo ti regalerebbe 10 yard, dici cavolo 10 yard, ma se io ne ho guadagnate 20 cosa faccio? Lo rifiuto e vado avanti senza contare che sia avvenuto il fallo.
Esatto.
Sì, se posso sì, aggiungere due o tre cose. L'idea di fondo della penalità è che il gioco non è interrotto perché si lascia sempre la possibilità alla squadra che ha subito la penalità di scegliere se accettarla oppure no. Enzo ha fatto l'esempio dell'attacco, ma vale ovviamente anche per la difesa. Se l'arbitro chiama la flag per un holding della linea d'attacco, il quarterback ha più tempo per lanciare, lancia e il difensore intercetta, è evidente che la squadra di difesa ha interesse a rifiutare la penalità dell'holding che determina la necessità di rigiocare l'azione offensiva e prendersi la flag del che ovviamente non prendersi la flag e prendere l'intercetto. Un'altra peculiarità: è possibile che il guadagno realizzato dall'attacco o dalla difesa in caso di cambio di possesso si sommi alla penalità. Se vai a guardare una delle azioni simbolo della stagione dei 49ers, cioè la ricezione di Kittle contro i Saints, lui riceve la palla e il difensore commette la penalità perché gli si attacca alla griglia del casco, al face mask. In quel caso il tipo di penalità è grave perché lo ha fatto volontariamente e non l'ha lasciato 15 yards, come diceva Enzo, che si vanno a sommare al guadagno. ulteriore specifica della gravità delle penalità. Ci sono delle penalità che ti danno un vantaggio di campo limitato, 5 yards, però ti danno il primo down automatico. Il primo down automatico è un vantaggio siderale.
La stragrande maggioranza dei falli difensivi dà il primo down automatico.
Sì, l'holding del cornerback sul ricevitore, cioè il cornerback che trattiene per la maglia il ricevitore, non è tale da impedire la ricezione, quindi è holding e non è interferenza difensiva, è una penalità, se non ricordo male, da 5 yards, ma è primo down automatico. Devi convertire un 4 e 30, holding del difensore, 5 yards di penalità, primo down automatico.
Giù bestemmia se è contro la tua squadra.
Sì, anche lì ne abbiamo avuto, non era un holding difensivo, ma era una colpo di DeForest Buckner al running back dei Packers sul casco, e era il Sunday night di novembre. Green Bay doveva giocare un terzo e 1000, una roba del genere, primo down automatico.
Infatti i difensori devono stare molto attenti e gli arbitri dovrebbero avere un po' di buon senso, che se è un'azione veramente tipo come quella che diceva Igi, un 4 e 30, prima di fischiare un fallo bisognerebbe pensarci due volte, però tant'è, possiamo andare avanti.
Via.
Ok. L'altra domanda: cos'è l'huddle e come funziona?
Vai Igi.
Allora, l'huddle è per attacco e difesa, il raggruppamento in genere in forma circolare dei giocatori, che serve per chiamare lo schema difensivo o lo schema offensivo. Si schierano, c'è un modo specifico, ognuno ha il suo posto, non è assolutamente casuale. Si tende a mettere i giocatori di linea che danno le spalle alla squadra avversaria, in modo tale, scusami,
che danno le spalle alla palla.
Pronto? Gianluca?
Dicevo che danno le spalle alla palla
alla squadra avversaria, perché fanno scudo, al centro il giocatore che chiama il gioco, quindi nell'attacco il quarterback, nella difesa in genere c'è un giocatore specifico che è un capitano che riceve la chiamata dalla sideline o dagli spalti, a seconda di dove è posizionato l'allenatore che chiama i giochi, credo un giocatore per reparto, quindi un attaccante e un difensore, hanno nel loro casco una cuffia con cui possono parlare, ascoltare quella che è la chiamata dell'allenatore. Diceva prima Gianluca, ci sono 40 secondi di tempo per chiamare un'azione. Arrivati a tot, credo 10 secondi dalla fine, ma non vorrei dire una sciocchezza, del conteggio dei 40, il collegamento viene interrotto. Quindi chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Il quarterback in attacco chiamerà lo schema, la formazione, lo schema, e anche il segnale a cui sarà snappato il pallone. Quindi il giocatore di attacco si può muovere soltanto quando il centro ha fatto il movimento per passare la palla al quarterback. Solo in quel momento si può muovere, e ovviamente potrà essere al primo, al secondo, in assenza di segnale immediatamente, e tutti i giocatori dell'attacco lo devono sapere, altrimenti rischiano di muoversi non in sincro, e se si muovono prima è una penalità. In difesa non c'è ovviamente questo tipo di problema, perché devono reagire al movimento della palla, però viene chiamato lo schema difensivo, lo schieramento, gli eventuali blitz, che sono cioè la, i tentativi dei difensori di penetrare la linea offensiva e andare a placcare il quarterback, e tutto quanto necessario per realizzare lo schema difensivo che dovrebbe portare a limitare o a azzerare il guadagno della squadra avversaria.
Aggiungo una piccola domanda. Quindi praticamente una volta che si sono c'è stato questo raggruppamento, l'attacco, in questo caso mi riferisco all'attacco, si schiera. Il quarterback deve chiamare il gioco, giusto?
Cioè, sì, il quarterback ha già comunicato il gioco nell'huddle. A quel punto il quarterback deve chiamare l'inizio dell'azione.
L'inizio dell'azione, quindi, però può urlare, cioè può urlare, oddio.
Sì, perché si deve far sentire comunque dai ricevitori che sono a 25-30 yard di distanza anche.
Sì. Ma poi non solo.
Parole anche fuorvianti, tra virgolette, parole anche fuorvianti, che ne so,
si
inventa al momento.
Omaha!
Può chiamare... quello che si chiama, può fare quello che si chiama hard count, cioè il conto duro, cioè può far credere alla difesa che può fare le finte sostanzialmente. Ora si può cercare di mettere in fuori gioco la difesa, cioè farli cascare, far sì che loro per la foga superino la linea di scrimmage prima che la palla sia snappata. Quindi può fare tantissime volte, anzi è una cosa che è una pratica molto diffusa, quella di cercare di fare appunto un conteggio molto forte, una serie di parole molto forti per trarre in inganno la difesa. Tanto i tuoi a regola dovrebbero saperlo quando muovere.
Ma anche quello che diceva Elena, cioè può chiamare una parola priva di significato. Peyton Manning diceva Omaha, Omaha,
certo.
Tant'è che questa città di Omaha gli ha dedicato qualcosa, non ricordo cosa, ma gli ha dedicato qualcosa. Anche Aaron Rodgers, però non ricordo che cosa dice.
Andando in un dettaglio, Elena, quando il quarterback si mette dietro al centro e tutte le squadre sono la sua squadra è schierata, lui può fare anche quelli che si chiamano audibles, cioè cambiamenti dello schema. Cioè tutti gli allenatori mandano un'azione al quarterback per radio, però li lasciano, quasi tutti, la possibilità di, a seconda di quello che vedi, di come è messa la difesa, la puoi cambiare. Quindi che ne so, se è una corsa verso destra, ma il quarterback vede che i difensori se la stanno aspettando, perché da come sono posizionati potrebbero chiuderla, con una serie di parole già decise e che tutti sanno, può fare l'audible, che è il cambiamento. Ragazzi, si va a sinistra, oppure diventa un'azione di passaggio. Queste cose sono frequentissime, all'ordine del giorno, in ogni azione, te pensa che deve essere fatto tutto nei 40 secondi, con magari 20.000, 30.000, 40.000 persone che si stanno urlando per non farti sentire se giochi in trasferta, perché i tifosi di football fanno questo, cioè urlano quando l'attacco avversario è in campo, proprio per disturbare queste comunicazioni.
In più il quarterback, quando sta per far partire la palla, sapendo il tempo che gli manca alla partenza della palla, sapendo il tempo con cui si può sviluppare il tutto, può chiamare o a voce o tipo con gesti del braccio o tipo alzando un piede in maniera anomala, che te lo guardi e dici cosa sta facendo, far partire anche le eventuali motion, gli eventuali movimenti lungo la linea di scrimmage che servono o a sviare la difesa o a sistemarsi in maniera diversa sulla linea stessa.
Esatto. E il quarterback è il regista, come avrei capito, di tutto questo ambaradan. Cioè, oltre a essere un giocatore fondamentale, allora, perché muove la palla, deve dirigere il carrozzone.
Per farti un po' capire l'idea di quello che in teoria il quarterback dovrebbe fare appena si mette con le mani sotto il centro oppure lontano dal centro ma di dietro in shotgun formation, esiste un libro che ha più o meno di 300-400 pagine che si chiama Giù gli occhi dalla palla, mi sembra qualcuno tipo un Pat Kirwan o qualcosa del genere, che è molto in voga in Italia in questi giorni, e che è quello che il quarterback deve guardare nei 4-5 secondi in cui si trova e posizionato prima che parta l'azione. Cioè, per spiegarlo questo autore ci ha dovuto mettere un libro di 300-400 pagine.
spiegare 4 secondi.
E lui ha quei 3-4 minuti perché gli può succedere la qualunque davanti. E lui
sì,
deve
la difesa si può schierare in mille modi, capito? Quindi se uno li può spiegare tutti.
E
sono ferrato.
E chiaramente più un quarterback è esperto, più ha esperienza, anni che gioca e anni sul groppone praticamente, e più riesce a far girare meglio il cervello. Oppure devi avere menti superiori come quelle che aveva Peyton Manning, che lui praticamente negli ultimi anni non gli davano neanche più un gioco, gli dicevano vai in campo e fai. Oppure un Dan Marino degli ultimi tempi. Proseguiamo.
Vabbè, ho una domanda che ti ho già risposto, ovvero cosa sarà la free agency. Una domanda collegata è se la free agency condiziona il draft in qualche modo, non so.
Dai, Igi.
Sì, ma dipende, cioè è complicato. La verità è che per quanto noi appassionati possiamo studiare, immaginare quelle che saranno le mosse di una squadra NFL, io credo che non saremo mai in grado di stabilire quella che è realmente la strategia che una squadra ha pianificato ben prima dell'inizio della nuova stagione. Io credo che loro stabiliscano quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, i giocatori che devono provare a prendere in free agency, quelli che devono provare a prendere con realizzando degli scambi con le altre squadre. È chiaro ed evidente che se prendi in free agency un giocatore in un ruolo particolare come il tackle di sinistra piuttosto che il quarterback o il middle linebacker, è difficile che investirai una scelta al draft particolarmente alta per uno di questi ruoli che sono unici nella squadra, a meno che non hai a disposizione quello che si presume sia un talento superiore, generazionale nel ruolo, e tu dici vabbè, io ho preso il fenomeno della free agency e metto il ragazzino, glielo metto vicino così impara, magari nel caso del quarterback fa panca e poi impara, nel caso del left tackle si mette dall'altro lato della linea e così via. Quindi sì, le scelte che fa una squadra in free agency, più che hanno un impatto, sono strettamente, intimamente collegate con il programma del draft di una squadra. È vero che la pianificazione del draft è in itinere perché quando inizia la free agency non si sono ancora concluse le visite, le interviste che le squadre conducono con i giocatori che devono essere selezionati al draft, con i provini a cui possono sottoporli, che poi sono quelli che determinano la decisione finale della squadra. Loro hanno una pianificazione e cercano di coprire le lacune, o meglio di rinforzare la rosa, in parte con la free agency, in parte con il draft. Più che parlare di influenza dell'uno sull'altro, sono due momenti diversi della stessa gestione della squadra, che è quella volta a migliorare di anno in anno il roster.
Diciamo che draft e free agency sono gli unici due modi, ci sono anche le trades, cioè gli scambi, però diciamo sono i modi principali con cui tu costruisci il tuo roster, quindi è chiaro che sono collegate, però sono due vasi comunicanti, non lo puoi sapere all'inizio cosa farai, cioè puoi avere degli obiettivi come diceva Igi, però magari questi obiettivi non si concretizzano perché la free agency costa molto, il draft è economico, perché il giocatore in free agency già affermato, forte nel ruolo, ti costa un visibilio di soldi. Non dimenticare che c'è il salary cap, cioè più quei soldi che non puoi spendere. Se invece prendi un rookie al draft per 4 anni, non ti costa quasi un tubo. Quindi ci sono tante valutazioni. Sono riuscito a prendere il mio primo principale obiettivo in free agency? Sì. Allora il draft posso concentrarmi su altre cose. Non ce l'ho fatta, però allora... cioè, al draft ho questa pick, la numero 10. Quali tipo di giocatori potranno arrivare secondo le mie previsioni in questa zona? Cioè, ci sono tante cose che si devono andare a incastrare l'una con l'altra. Quindi, come diceva Igi, c'è una pianificazione di massima e c'è una sorta di vaso comunicante fra le due tipologie di acquisizione. Però, se per rispondere brevissimamente alla tua domanda, sì. Cioè, sono collegate, però non si sa come, sostanzialmente. Ci sono tantissime variabili che le circondano.
Sembra quasi una compensazione l'uno dell'altra, più o meno, in un certo senso.
Sì, però è anche vero che se tu vai solo per obiettivi, poi potresti perderti dei talenti molto importanti, come diceva Igi. Cioè, se ti dici i ruoli che non sono riuscito a colmare in free agency, me li prendo al draft, magari negli stessi ruoli che tu pensi di essere pieno ci sono dei talenti fortissimi. Allora chi rinuncerebbe a un Bosa per parlare di un giocatore che conosci come uomo di linea avendocelo a disposizione anche se hai una linea già forte? Nessuno, perché è un talento talmente forte, come diceva Igi, generazionale, che si fa fatica a passarlo al draft. Quindi ci sono tante sfaccettature, però il discorso della compensazione, per in linea di massima, per capirci, è giusto, cioè è legittimo. Sì, si cerca di colmare dei buchi con l'una o con l'altro modo.
E poi dipende sempre da alcune variabili che cambiano di squadra in squadra. Salario a disposizione, posizione in cui scegli al draft. Se sei Cincinnati Bengals versione 2020, hai la prima scelta assoluta. Hai tra le mani la possibilità di scegliere quello che viene considerato un talento generazionale nel ruolo di quarterback. Il ruolo di quarterback in free agency tu non lo guardi proprio.
Certo.
È il contrario, quindi è la free agency che è influenzata dal draft. Per questo è più corretto parlare dei vasi comunicanti. Mi è venuta una battuta, ma me la tengo per me perché non ricordo chi starei citando, come ha detto Gianluca.
Proseguiamo, vai.
Zittitelo prima che sia troppo tardi.
Va bene. Allora, vabbè, no, l'idea me la sono fatta, però di cosa sia, però magari non solo per me, ma anche per chi sta ascoltando, cos'è il draft, magari in parole povere, e poi soprattutto... Nel draft hanno potere decisionale anche i giocatori, cioè nel senso, mi spiego, i giocatori collegiali che vengono scelti possono rifiutare l'offerta, cioè ammesso sempre che convenga loro, perché prenderebbero un fottio di soldi, quindi insomma. Oppure anche i giocatori tradati possono contestare il trade.
Allora, il draft, in sintesi, abbiamo detto mille volte, è il momento in cui tutte le squadre NFL si riuniscono e con un ordine stabilito dalla classifica finale dell'anno precedente, scelgono i giocatori. Chiaramente gli ultimi sceglieranno per primi e i primi per ultimi. Secondo quello che è uno dei principi fondanti dello sport americano, che è quello dell'equilibrio, a differenza di molti sport europei. Quindi praticamente nel draft vengono scelti i prospetti. Se non sbaglio, qualcuno aveva chiesto anche: ma si può essere certi che un giocatore scelto renderà oppure no? Chiaramente è un discorso di probabilità, è un discorso di valutazioni. La certezza non te la dà mai nessuno, nemmeno avere la prima scelta assoluta ti dà la certezza che prenderai un giocatore che farà svoltare la tua franchigia. Chiaramente, essendo questi ragazzi del college valutati, visionati domenica dopo domenica per anni negli allenamenti da tutti gli scout delle squadre, i giocatori che vengono scelti con le prime chiamate, cioè al primo giro e anche, diciamo, nel secondo giorno, cioè al secondo e terzo giro, saranno giocatori che avranno una probabilità teorica di riuscire maggiore rispetto ai giocatori magari scelti più indietro, che avranno qualche difetto, diciamo, in teoria. Magari hanno avuto degli infortuni, magari non hanno le caratteristiche fisiche eccezionali per la posizione, magari hanno avuto un passato fuori dal campo con qualche problemino. Insomma, questi ragazzi vengono veramente vivisezionati, sia tecnicamente che fuori dal campo. Però, nonostante tutte queste cose, alla fine è pieno il caso di chiamate al primo giro che si sono rivelate quello che gli americani chiamano con la parola bust, cioè fallimenti. Perché? Perché l'adattamento al mondo professionistico non è uguale per tutti, e se anche tu sei stato un giocatore universitario che è molto produttivo, non è detto che tu ti trasli bene poi nel mondo professionistico. E come per esempio c'è pieno invece di casi, oddio pieno no, ma ci sono casi come per esempio, famoso tutti, è Tom Brady, che è il quarterback più leggendario probabilmente del gioco, che è stato un sesto giro, cioè una 226esima scelta,
199,
sì vabbè, dei New England Patriots, una dozzina e passa da anni fa, forse 15. Quindi come vedi,
magari Gianluca
2000 di più. 2000
eh?
Il 2000. Siamo vecchi, siamo... Elena era nata nel 2000.
Io ero nata.
Sì, no, vabbè, insomma, per dire, il succo della questione è che certe volte sei bravissimo, come per esempio è stato il nostro general manager Lynch a prendere George Kittle al quinto giro, e se uno si avesse la pazienza di andare a vedere i tight end presi al quinto giro che fine hanno fatto nell'NFL, scopriresti che magari il 70% di loro nel giro di 2 o 3 anni smette, alcuni non fanno nemmeno la squadra. Invece noi abbiamo trovato un all pro, cioè un giocatore di livello assoluto, ma fondamentalmente al quinto giro non è facile prendere dei buoni giocatori. Abbiamo trovato anche Greenlow per esempio al quinto giro, però abbiamo anni fa abbiamo fatto dei primi giri ridicoli, abbiamo preso un ricevitore che voi vi ricorderete ragazzi, AJ Jenkins, cioè che doveva essere che è uno che nella sua carriera NFL ha preso 2 palloni, tutta la sua carriera NFL ha fatto 2 ricezioni, chiamato con la numero 30 al primo giro, ma come lui anche tanti altri, quindi è soltanto un discorso di
Sean Woods.
Sì, ci sono. Il draft è un discorso di probabilità, però chiaramente è lì dove si vede la bravura di chi fa il dirigente, di chi fa il general manager. È la parte, secondo me, una delle parti più intriganti e interessanti del football americano, che è fuori dal campo, come dove si vede veramente l'abilità di costruire una squadra. I giocatori universitari potrebbero rifiutare la squadra di appartenenza, però... si farebbero veramente del male, non succede quasi mai, è veramente rarissimo che rifiutino un contratto e decidano di non sottoscrivere la chiamata della squadra che li ha scelti. Magari alcune volte fanno la bocchina un po' storta, alcune volte dicono porca miseria, avrei preferito fra di loro un'altra squadra, però non succede. I giocatori scambiati anche qui è difficile che rifiutino una trade, perché in genere sono o loro stessi che cercano la trade, cioè vado alla squadra di appartenenza a dire vendimi, come per esempio ha fatto Ngakoue, che è un difensore molto forte di Jacksonville, che è tutta l'off season che sta dicendo a Jacksonville tradami, vendimi, perché io costo perché vuole un contratto più grosso. Però d'altra parte le altre squadre dicono prima di dare via io devo avere una contropartita che mi soddisfi, e quindi ci sono tutte dinamiche. Però in genere quando avviene una trade il giocatore o è contento perché va in una squadra che è in grado di offrirgli un contratto maggiore, o altrimenti è difficile che si perfezioni, perché nessuno va a prendere un giocatore che ti viene con la bocchina storta. Quindi in genere un giocatore può rifiutare una trade, può non essere d'accordo, ma sono tutte cose che vengono appianate prima.
Elena, rispondo alla tua domanda con una domanda, anzi con una raffica di domande.
Oddio.
Tu, no, non ti preoccupare, tu sai chi è Tom Brady?
Sì, certo.
Sai perché squadra tifava Tom Brady da ragazzo?
Niners.
Per la nostra, sì, esatto.
Sai chi è Giovanni Carmazzi? Sai chi è Giovanni Carmazzi?
Oddio, no, perché dovrei...
No, perché non è,
no, no, impossibile che tu lo sappia.
Aspetta, sai chi è Tim Rattai?
No, passo questa parola.
Ok, sai chi è, chi era Bill Walsh?
Easy, ci abbiamo 40 minuti.
Un attimo, sto conducendo.
No. Aspetta, di nome sì, di nome sì. Fatemi
fare.
Di nome l'ho sentito, ok, di nome l'ho sentito e forse l'ho presente la faccia, però il ruolo...
Bill Walsh è stato il capo allenatore dei 49ers che ha segnato la svolta della squadra.
Sì, perché mi sto studiando.
La queste sono belle, bravo, queste sono belle parole.
Allora, Bill Walsh era, se non ricordo male, era il general manager dei 49ers nel 1999 ed è quello che ha preso al terzo giro Giovanni Carmazzi, snap nella NFL 0,
no,
o comunque con i 49ers 0,
sì.
Ha scelto al sesto giro Tim Rattai e non ha preso Tom Brady.
Allora, siamo in bella compagnia, perché c'erano altre 30 squadre. Io lo ripeto sempre, noi abbiamo fatto così, ma sì, c'erano anche 30 squadre.
Sì, ma se Bill Walsh, cioè una delle più grandi e geniali menti offensive del football americano a tutto tondo, per due volte preferisce prendere un quarterback che non si chiama Tom Brady, che aveva intervistato, e preferisce Giovanni Carmazzi e Tim Rattai, allora è la prova inconfutabile che il draft non è una scelta esatta.
Ci furono 15 quarterbacks presi prima di Tom Brady, se non mi ricordo male, 14, 3, insomma qualcosa del genere, e quindi siamo in buona compagnia. Probabilmente Brady era...
Sì, no, ma io non volevo assolutamente puntare l'indice contro Bill Walsh, semplicemente dire che non è una scienza esatta, tutti sbagliano.
Per dirti, Elena, forse l'avrai sentito nominare, se non se segui da poco, forse Antonio Brown, che è stato un ricevitore fortissimo, probabilmente il ricevitore più forte di tutta l'NFL per svariati anni, negli ultimi 5-6 anni, che ora smette di giocare perché è impazzito di testa e fa cose fuori dal campo poco raccomandabili. Andò undrafted, cioè non fu scelto, fu preso dopo tutto il draft. Le squadre hanno la possibilità di prendere per i giocatori rimasti qualche giocatore per completare il proprio roster, per provarli, per vederli. Bene, i Pittsburgh Steelers presero Antonio Brown fra gli undrafted. Questo ha dominato l'NFL per anni nel ruolo di ricevitore. Quindi vedi bene che siamo nelle mani dell'ultimo padrone. Non è, non è, cioè.
sesta scelta Antonio Brown, però
no, undrafted,
ma va lì, è uguale, no sesta scelta,
boh, vabbè, insomma, comunque andò in fondo io sapevo che era undrafted. Comunque la morale è questa: è chiaro che tra i giocatori che fanno una buona carriera troverai tantissimi primi round, secondi round, perché la probabilità è matematica, cioè non è proprio tutto un pallottoliere immenso dove si sceglie a caso, assolutamente no. Se te vedi la media di carriera di un giocatore scelto al primo round, è sicuramente la più alta, cioè se svariati anni, molte volte ci sono giocatori che diventano fortissimi, poi via via scendere, e ci sono questi casi, però non è appunto, come si dicevamo, una scienza esatta.
Per farti capire che, scusami, perché farti capire che siano gli undrafted, praticamente. Allora, 7 giri per 32 squadre, più qualche pick compensatoria, quest'anno siamo arrivati a 255 giocatori. Dopo, dato che il college può presentare anche, adesso non dico una cifra a caso, ma anche un 500 giocatori al draft, le squadre vanno a prendere quei 2, 3, 5, 7 giocatori che dicono, vabbè, dai, venite, fate il numero finché arriviamo a 90, così. E tanto poi vi tagliamo arrivare ad agosto. Per farti capire quanto prendono, l'ultimo che ha firmato con i 49ers prende $265, perché era l'ultimo dollaro che era rimasto nel salary cap. Dunque è gente che prende quello che prende, cioè
si comunque, passa la giornata. Sempre per parlare di noi, con giocatori che hai visto giocare, Elena, Matt Breida, che abbiamo dato via quest'anno, ma l'anno scorso faceva il running back per noi, era undrafted. Mosley, che gioca cornerback, opposto a Sherman, è un undrafted. Quindi ogni tanto sti ragazzi fanno bene.
Infatti stavo pensando anch'io.
Mostert, il running back che
dopo essere andato undrafted è stato tagliato da altre 6 squadre.
Esatto, è andato undrafted, è stato tagliato ripetutamente da 6 squadre, è esploso con noi e l'anno scorso ha corso per 2 volte di fila 200 in passa yard ai playoff. Cioè il mondo, il football è bello anche per questo.
Sì, è anche vero, quindi praticamente che alla fine i collegiali che arrivano in NFL sono veramente pochi.
Da quello sì, che in proporzione sì, sì, in proporzione sì.
Diciamo che ci arriva la creme della creme dei ragazzi del college, però mediamente arrivano ogni anno 200-250 ragazzi, di cui 50 diventano giocatori di impatto, mediamente 60-50 diventano, e il grosso è destinato magari nel giro di 2-3 anni a vedersi chiusa la porta del football. Il football è uno sport molto crudele perché è pieno di infortuni e pretende il massimo delle prestazioni fisiche, quindi un ragazzo di 27-28 anni può essere vecchio per giocare a football in certi ruoli, quindi tutti cercano di massimizzare e di tirare fuori il meglio. Poi si gioca su pochissime partite, se fai bene 2-3 partite puoi avere un contratto che ti fa cambiare la vita, certe volte è uno sport molto strano, però è uno sport che ha una vita media molto breve rispetto a tanti altri.
Infatti NFL vuol dire anche not for long.
Not for long, esatto.
Sì, no, non è, no, no, non è la, lo dicono in parecchi, la carriera media di un giocatore NFL è veramente molto molto
a cavallo dei 3 anni.
Se non sbaglio sono limitata. 3 anni e mezzo. Io avevo visto una statistica.
Sì, sono circa 3 anni.
Sono
sì,
circa 3 anni in media.
Conta che qualche linea ti sta sul campo 15 anni. Pensa.
Esatto.
Sì.
Proseguiamo.
Proseguiamo. Avete già risposto alla domanda successiva, quindi vado avanti. Cos'è il Pro Bowl? Perché ho cercato informazioni e non ci ho capito una mazza.
Allora, il Pro Bowl provo a risponderti io in una maniera educata possibile verso l'argomento. Il Pro Bowl, fai conto che è lo star game del football americano, in cui vengono scelti i giocatori della American Football Conference che giocheranno contro i giocatori della National Football Conference. Dato che è uno sport violento, che è uno sport a alto rischio di infortuni, è la cosa più sottovalutata di questo mondo da chi lo gioca, e chi è più sopravvalutata da questo mondo da chi lo guarda e chi lo deve soprattutto sponsorizzare. Perché è vero che tu trovi tutti i campioni dell'anno precedente, esclusi solo i partecipanti al Super Bowl, perché di norma si gioca tra il championship, i due championship e il weekend del Super Bowl. In quella domenica di pausa e mezzo si gioca il Pro Bowl. Ma fino a qualche anno fa veniva fatto a Honolulu, sempre solo ad Honolulu, la gente diceva: vabbè, un viaggio per me e famiglia alle Hawaii me lo faccio anche volentieri. Adesso che viene giocato in Florida, di cui probabilmente il 90% dei giocatori quando ha finito vale Barbados, non gliene posso fregare più niente. Dunque o ci vanno contro voglia, ci vanno solo perché obbligati dalla Lega, oppure fanno finta di farsi male e non ci vanno proprio. Però è una giocata in cui la gente non ci mette per niente intensità. Però non mettere intensità nel football non vuol dire giocare male, vuol dire la maggior parte delle volte farsi male. Per cui è in sostanza una partita esibizione in cui adesso vogliono provare a ampliare con skill game, con test attitudinali, come può essere, farti un paragone col basket, il tiro da 3 punti o la gara delle schiacciate, che sono cose più spettacolari ma che in fondo sono fine se stesse.
Diciamo, Elena, che è più importante essere convocati per un Pro Bowl, per un giocatore, che giocarlo. perché nel tuo curriculum vitae di giocatore NFL rimane scritto 6 volte al Pro Bowl, 5 volte al Pro Bowl, perché andare al Pro Bowl vuol dire essere fra i migliori, essere nei primi 3 o 4 nella Lega nel tuo ruolo. Quindi è un titolo di merito che ti può fare avere contratti più grossi, più fama, più onori, più sponsor e via dicendo. Giocarlo il Pro Bowl, come diceva Enzo, è una partita esibizione, cioè una partita fra scapoli ammogliati, giocata in amicizia, cercando di non farsi male.
Sì, tra l'altro...
Dimmi. No, in cui, ecco, rischi di farti male e compromettere la tua carriera.
Sì, che tra l'altro non sei allenato, non sei istruito, cioè giochi, esegui dei giochi che sono i più basici, i più elementari, perché gente che è stata messa insieme nei 3 giorni precedenti, non hanno avuto tempo di allenarsi.
E praticamente
sbando,
come?
Un po' lo sbando, tra virgolette.
Ma sì, vedi che più che altro ridono sul campo più che giocare, non è che...
Allo sbando mai, però diciamo non... è un altro sport.
Diciamo che fanno in diretta nazionale una seduta di allenamento che potrebbero fare i primi di aprile nella loro squadra, quando l'allenatore li vede e gli dice: ok ragazzi, dai, scaldatevi, facciamo 2 giochini basici, abbracciatevi, non fatevi male, andate piano, e la fanno su un campo da football. Ripeto, è un onore essere convocati al Pro Bowl, cioè poi alla fine giocarlo è...
Sì, che poi anche su questo è più un retaggio della nostra età di visione del football, perché una volta, fino a qualche anno fa, erano i giornalisti, gli allenatori a scegliere chi andava al Pro Bowl. Adesso sono i like, fondamentalmente, dunque se uno ha più possibilità di essere in vista sui social, avrà molte più possibilità di essere convocato, se piace di più nel suo
credo, diciamo, Enzo, che una parte tecnica ci sia sempre, se non sbaglio,
però prima livellava, adesso concorre soltanto nella scelta del giocatore al Pro Bowl.
Dunque, io però non so come verrà visto fra 10 anni.
Però alla fine al Pro Bowl ci vanno quelli che hanno ottenuto le statistiche migliori nel campionato, ancora oggi, al di là di come vengono scelti, se tanto a vedere chi viene convocato al Pro Bowl, ci vanno quelli che hanno fatto bene, insomma, non gente che...
Poi, come puoi capire, noi non lo guardiamo.
No, vabbè, sì, noi non è la cosa più eccitante del mondo.
Anche perché la settimana dopo si gioca il Super Bowl, dunque non è che stai a pensare al Pro Bowl.
Vabbè, effettivamente...
Però diciamo, è la partita delle stelle della National Football League.
Proseguiamo.
Sapete, sai chi è che ha rischiato di compromettere la carriera per un infortunio subito al Pro Bowl?
No, chi?
Drew Brees. Drew Brees si fece male a una spalla al Pro Bowl, e il motivo per cui non è andato a Miami, che era la squadra con più soldi e che aveva necessità di prendere un quarterback, fu quell'infortunio al Pro Bowl. E poi, siccome il mondo funziona in modo strano, è stato l'infortunio che gli ha girato la vita,
perché gli ha spalancato le porte dei New Orleans Saints,
nonostante sia un maledetto razzista.
Dai, andiamo avanti. Vai,
Ok, cos'è un trick play? L'ho pronunciato bene, spero.
Trick play.
Sì.
Igi.
È un gioco trucco. È un gioco trucco. Cioè è un'azione non convenzionale con cui tu cerchi di sorprendere la squadra avversaria facendo qualcosa di particolare. Chi è che porta la palla su passaggio diretto del quarterback? In genere è un running back o il fullback in qualche raro caso. Un trick play può essere un'azione in cui la palla viene consegnata dal quarterback al ricevitore che gli corre dietro, che va da una parte all'altra del campo, e per poi passarla ad un altro ricevitore che sta tagliando in senso diametralmente opposto. Fanno un po' il tergicristalli. Questa azione che ho malamente descritto, per esempio, si chiama double reverse, cioè doppia reverse, come si traduce?
Inversione.
Doppia inversione, esatto, grazie. Se Guido a Napoli, insomma, voglio dire, è all'ordine del giorno l'inversione a U. Ovviamente, che succede? Quando il QB ha dato la palla al ricevitore che corre verso destra, la difesa si è sbilanciata verso quel lato, cioè sulla propria sinistra, e quando il ricevitore la dà all'altro ricevitore che va dalla parte opposta, la difesa è sbilanciata e idealmente non dovrebbe riuscire a prenderlo. Un trick play può essere una finta di punt. Il punt è l'azione in cui l'attacco che non ha convertito il terzo down fa il cosiddetto calcio di allontanamento. E il punter può cercare di sorprendere lo special team avversario e correre lui con la palla in mano, fare un lancio. Un trick play è la finta di calciare un field goal e invece fare un'azione che serve per chiudere il down con una corsa, con un lancio, con quello che sia. Si può dire no, l'onside kick non è l'onside kick a sorpresa, può astrattamente essere inserito nel novero dei trick plays, perché tu stai facendo finta di fare un kick off e invece fai l'onside kick, cioè fai percorrere alla palla le 10 yards e poi cerchi di recuperarla prima che la prenda l'attacco avversario. È un ripeto, serve per cercare di sorprendere l'avversario e guadagnare gli yards più facilmente o convertire una situazione negativa in una di ampio guadagno.
Diciamo che sono giochi molto rischiosi che si possono tradurre.
Ho pensato a questa cosa che va un po' a botta di fortuna, diciamo, a volte. Si potrebbe dire così.
Diciamo no, botta di fortuna no, perché sono pensati, cioè sono schemi provati a tavolino. Però possono tradursi in grandissime soddisfazioni e in enormi figure di merda. Non mi viene un altro termine, perché possono portare a perdite colossali, a casini vari, anche perdere il pallone o magari avere risultati incredibili. Sono giochi rischiosi, sono giochi trucco, come diceva io.
È da una facile ricerca su YouTube: best trick plays, worst trick plays, i migliori trick plays e quelli peggiori. Ecco, io ne ricordo uno dei 49ers di Arbo, che fecero una doppia reverse sulle loro 10 yards, fumble recuperato dalla difesa che va a segnare.
Se volete fare sempre le solite ricerche su YouTube, digitate Philly Special e troverete il trick play con cui Philadelphia segnò un bellissimo touchdown nel Super Bowl di 2-3 anni fa. La Philly Special è passata alle cronache, quindi insomma, sbizzarritevi.
Oh, se volete vi mando il video di quella che abbiamo fatto io e la mia banda di scappati di casa sulla spiaggia di Pesaro l'anno scorso prima del Super Bowl.
Ma la lanciavo io?
No, è l'anno scorso.
Ah, ok.
Lanciava a Yeye verso il più forte ricevitore italiano dei prossimi 10 anni. Daniele Siracusa.
Vai Elena, proseguiamo che stiamo scadendo di qualità.
Allora, sì.
Come sì, Elena?
No, sì, nel senso proseguiamo.
Ah, ok.
No, vabbè. Allora, le altre domande tu me le avete risposto, quindi mi viene in mente come si accede alla post-season.
Oh, questa è una domanda interessante, perché chi è un neofita può non saperlo. E se non sbaglio all'inizio della puntata avevi fatto anche una domanda su come viene fatta la stagione, le partite andate e ritorno, queste cose qua,
sì,
no?
Sì.
Mi ci ricollego, velocissimo. Allora, alla post-season accedono tutte le vincitrici di conference, di division, cioè ogni squadra delle quattro, come ha detto Enzo all'inizio della puntata, le squadre vengono divise in otto division, le otto vincitrici di division vanno ai playoff. Più ci vanno le migliori squadre non vincitrici di division in base al record, cioè al rapporto partite vinte e sconfitte, quindi quelle che hanno il miglior record. Quindi fino all'anno scorso erano le quattro vincitrici di division più le migliori due. Quest'anno saranno le migliori tre per ogni conference, quindi in totale 7-7-14. Quindi questo è chi va ai playoff. La stagione NFL, ogni squadra affronta le sue rivali divisionali andata e ritorno, quindi due volte per un totale di sei partite. Poi affronta, sono le uniche squadre che affrontano andata e ritorno le rivali divisionali. Le altre squadre affronta una conference, un division della conference opposta, quindi tutta una conference. Per parlare dei 49ers, quindi l'NFC West quest'anno affronterà, cos'è, l'AFC
East,
esatto, affronteremo tutte e quattro le squadre della AFC East, noi Seattle, Arizona e i Rams, e quindi il nostro calendario comune diventa 10, cioè le 6 partite divisionali più le 4 partite contro la AFC, più tutte noi sempre affrontiamo a rotazione una division della nostra conference, e quest'anno ci tocca la NFC East, quindi tutte e quattro le squadre della nostra division affronteranno 14 partite uguali, e le ultime due vengono decise in base alla posizione in classifica dell'anno prima. Cioè andremo noi che abbiamo vinto la nostra division, siamo primi, andiamo a affrontare le altre due prime della nostra conference oltre alla NFC East, quindi andremo a affrontare la prima dell'NFC South e la prima dell'NFC North. Seattle, che è arrivata seconda, affronterà le seconde. Arizona, che i Rams, che sono arrivati terzi, affronteranno le terze. E i Cardinals, che sono arrivati quarti, affronteranno le quarte. Quindi praticamente le squadre di ogni division hanno 14 partite in comune e due leggermente diverse.
Sono 12?
No.
Sì, perché noi non giochiamo contro noi non affrontiamo San Francisco, Seattle sì.
Ma te l'ho detto, infatti sono 6 le partite divisionali, più 4 contro la conference avversaria, più dell'AFC, più 4 contro la conference dell'NFC. 14, ne avanzano 2 che vengono assegnati in base al posizionamento. 16. Così funziona.
Sì. Torna.
C'è?
Torna? Va bene.
Sì, sì.
Vabbè. Se avessimo giocato contro San Francisco,
sarebbero state 8.
Almeno avremo una vita sicura.
Comunque funzionano così.
Arrivati ai playoff.
Cioè, sì.
Dimmi.
Volevo dire una cosa. C'è il sistema con le squadre dell'altra conference. C'è l'alternanza. Cioè un anno le affronti in casa. Al passaggio successivo, dopo 4 anni, le affronti in trasferta. Quindi se noi giochiamo, noi quest'anno giocheremo, se non ricordo male, contro i New York Jets, contro a New York, e poi i Patriots, vuol dire che l'ultima volta che le abbiamo affrontate giocavamo in casa.
Arrivati ai playoff, e quindi si fa una lista delle vincitrici delle division, dalla più vincente alla meno vincente diventano le prime 4 per ogni conference in testa di serie. In base al record, indipendentemente dagli altri record delle vincitrici di conference, vanno dalla quinta alla quinta, sesta, settima, in modo che la prima che vince, che ha il seed numero 1, riposa. A differenza dell'anno scorso, già chi ha il seed numero 2 quest'anno gioca contro il seed numero 7, e il seed numero 3 gioca contro il seed numero
6.
E così via, in modo da essere incrociati. Sì, in modo da incrociarsi la più vincente con la più perdente, e poi sempre a riavvicinarsi.
Diciamo che se hai la bravura di vincere più partite delle altre squadre, i playoff li giochi teoricamente sempre in casa tua fino al Super Bowl, quindi è un bel vantaggio.
Ok, capito. Tre domande sarebbero finite. No, veramente c'è una domanda da 10 milioni. Vabbè, perché si chiama football se si usano le mani?
Allora, questa, no, non, guarda che non è una domanda campata per aria, effettivamente io me lo sono chiesto anche dopo 6-7 anni che giocavo e ce l'avevo in mano. Si chiama football perché la palla è esattamente lungo un piede. Difatti non lo chiamano il pallone i giornalisti, i commentatori, lo chiamano il football proprio, perché la palla di per sé è lunga la misura di un piede.
Cioè,
secondo me c'è Igi che si sta suicidando.
No, no, io sto dimostrando che avevo ragione. Gli avversari comuni sono 12.
Oi, oi. Ma sono 12 perché 3 le affronti due volte per un totale di 14 partite.
No, sono 12.
Vabbè, poi ne parliamo fuori onda.
Vabbè.
Va bene.
Dai, comunque quella è il modo in cui è gestito comunque il calendario, che poi siano 12-14 sì. Non è che cambia molto, sempre 16 partite sono alla fine dell'anno.
Sì.
Cos'ha?
Niente, sto veramente regustando quando Gianluca dovrà dire hai ragione.
Questo ne parleremo il prossimo episodio. Bene, dopo 1:20 direi che possiamo anche salutare gli ascoltatori. Convenite?
Assolutamente sì.
Sì.
Ah. Ok, allora intanto Elena, grazie mille per esserti prestata
a
questa puntata. L'abbiamo dovuta convincere e non poco, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie mille e a presto. Ciao.
Io spero di averti. Elena, abbiamo fatto qualcosa di utile secondo te?
Sì, cavolo, avete delucidato molte domande che avevo. Avete dato molte delucidazioni.
Ma meno male, dai, almeno. Questo era l'obiettivo della serata.
Anche perché, come prima stavamo chiacchierando, io scrivo e di conseguenza sono informazioni che possono essere molto utili quando scriverò. Quando scrivo.
Bene, dai, speriamo di aver fatto un servizio per i più giovani.
Sì, il football è uno sport molto molto bello, mi ha appassionato fin da subito, devo essere sincera. E anzi, vi dirò, mi rubo questo spazietto piccolo piccolo piccolo. Mi sono emozionata tantissimo durante il Super Bowl, nonostante dire, ma abbiamo perso, sì ok, l'abbiamo perso, è vero, rode, perché rode. Però mi sono emozionata tantissimo, forse più, spero che non esca fuori una parolaccia, forse più dei mondiali del 2006, ma esce fuori una parolaccia sicuro.
No.
Per me
no,
di sicuro.
Avete perso Igi però.
No, Igi è ancora è patriottico, diciamo, quindi sui mondiali del 2006 ti sei salvata. È un'emozione diversa, secondo me. Cioè, anche Isi si è emozionato molto.
Sì, noi tre eravamo insieme a vederla in quella.
Ah, ok. Immagino.
Purtroppo eravamo insieme.
Oh, visto che parlate solo voi, sapete per me la differenza qual è? Il mondiale del 2006, tu fai parte di qualcosa di enorme perché tu partecipi a una festa che è vissuta contemporaneamente da tutto un paese tranne gli sfigati che tifavano per il Ghana. E vincere il Super Bowl lo condividi con un numero minore di persone e non hai il carosello in piazza perché stai nel nostro caso a Pesaro o da qualunque altra parte. Questa è l'unica differenza.
Ma diciamo, ah, ok, no, bye bye.
A livello di festeggiamento da tifoso, tralascio ecco, il senso di appartenenza alla nazione, l'emozione di vedere il tricolore, l'inno e altro, però se parliamo soltanto di festeggiamento è quello. Poi non si può vedere né la finale dei mondiali né il Super Bowl con Iggy, questo. Però il 2006 ero, sono stato molto meglio che il 2020.
Dai, dai. Comunque, grazie Elena del tuo contributo, perché è sempre piacevole sentire nuovi appassionati che si emozionano per uno sport che insomma noi seguiamo da qualche anno e che ci accompagna insomma nelle nostre giornate.
Oh, grazie a voi per la disponibilità, più che altro perché abbiamo fatto mezzanotte per stare qui a rispondere gentilmente a tutte le mie domande, quindi...
Ma noi lo facciamo sempre mezzanotte,
sì. Okay. Per noi la regola. Beh, io concludo solo dicendo che comunque io nel 94 con il mio ciao rosso l'ho fatto il carosello per Spezzano, che è il mio buco di culo city. E andavo in giro con il clacson del ciao che suonava alle 4:30 di mattina.
Enzo, nel 94 abbiamo perso in finale, quindi immagino che tu ti fassi per il Brasile.
No, parlava dei Niners.
No, io parlavo dei 49ers.
Allora il 95, vabbè, criminali il assassini.
È il campionato.
Enzo, chiudi la puntata perché devo fare un
altrimenti questo. Dai, va bene. Grazie Gianluca, te l'ho detto prima. Grazie a voi, Gianluigi. Ragazzi.
Grazie a voi,
grazie per la pazienza, soprattutto a Elena.
No, grazie a voi.
Grazie a Cat Engage per la messa in onda del podcast. Venite a commentare su 49ers Italia Fans Club. Seguite la nostra pagina Italian Red and Gold. Da Marocchino Enzo, un saluto e un ringraziamento. Ciao.